Parole, storie, emozioni. Scopri i nostri talk e podcast su Radio Cri. Ti basta un click.
Ti basta un click e clicchiamo sul canale Instagram radiocri.avezzano oppure sul sito thecreativecross.net/radiocri oppure clicco qui e compare Stefano. Ciao Stefano.
Ciao.
Eccoci, buona domenica intanto e nuova puntata appunto di Al Cinema con. Con chi siamo al cinema oggi? Di chi parliamo?
Allora, continuiamo a parlare di Stanley Kubrick. Uh-huh. E non è facile parlare di un regista come Kubrick perché bisognerebbe affrontare molte tematiche nell'arco di un quarantennio, diciamo. Sì. Forse di più, 45 anni, ha realizzato non tanti film, ne ha realizzati 13. Però diciamo quasi tutti di generi diversi.
Sì.
Diciamo che ci sono delle tematiche che forse possono essere comuni a questi film: la violenza, il sesso, il denaro, il potere, la guerra, sì, la verità sulla condizione umana, vista con occhi non proprio ottimisti, diciamo,
sì,
ma che tocca comunque le corde dello spettatore, perché è come se realizzasse in maniera così visiva un pensiero, un qualcosa che è dietro ogni condizione umana. E nell'arco, appunto, stavamo dicendo di 45 anni, realizza, sì, questi 13 film e io li vorrei elencare,
sì,
almeno per la prima parte, come abbiamo già parlato nella prima puntata.
Sì.
Nel 1952 Paura e desiderio. Nel 55 Il bacio dell'assassino, nel 56 Rapina a mano armata, nel 57 Orizzonti di gloria, nel 1960 Spartacus e nel 1962 Lolita.
Sì.
Fin qui abbiamo un Kubrick giovane che ormai è diventato a tutti gli effetti un regista,
sì,
affermato, ma non ancora quel culto che diventerà dai successivi film in poi. Il dottor Stranamore è del 1964 e parla praticamente in maniera grottesca delle dinamiche che stanno alla base delle ragioni di forza del potere nel mondo.
Sì.
Queste ragioni sono militari e dunque la minaccia. Non dimentichiamo che quelli erano gli anni della cortina di ferro, della guerra fredda, perciò c'era ancora timore di una guerra nucleare.
Sì.
Ed è attualissimo il film oggi, perché stiamo vivendo una condizione forse non come quella, ma abbastanza similare. Stiamo parlando proprio dei nostri giorni.
Sì.
Poi abbiamo nel 1968 2001 Odissea nello spazio.
Ta-da.
Ecco.
Ta-da-da. No, quello allora, è un altro film.
2001 Odissea nello spazio è un'esperienza soprattutto visiva, considerando il fatto che i primi 40 minuti sono senza parole, nel senso che nessuno parla.
Sì.
Perciò è tutta una dimensione a livello, diciamo così, di rappresentazione visiva. per il pubblico di allora era un'esperienza nuova, diversa.
Sì.
I film di fantascienza di allora erano film di seconda o terza visione, film di serie B, insomma,
sì,
da vedere nei cinema parrocchiali.
Uh-huh.
Un unico riferimento un po' più serio era la serie televisiva Star Trek, che era iniziata a settembre del 1966 nella televisione americana. La lavorazione del film di 2001 Odissea nello spazio durò 4 anni, che è un record,
uh-huh,
ed uscì nel 1968. In Italia uscì lo stesso anno, nell'aprile del 68.
Sì.
Dopo questo film i film di fantascienza non saranno più gli stessi. Anche se, bisogna dirlo per onestà, per vedere un film di fantascienza spettacolare,
uh-huh,
altrettanto quanto 2001 Odissea nello spazio, bisogna aspettare l'ottobre del 1977 con Guerre Stellari, uh-huh, Star Wars. Praticamente bisogna aspettare ben 9 anni ed entrare in un'altra epoca, dagli anni 60 agli,
sì,
anni 70, dai primi anni, dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 70, per vedere qualcosa di primario, come era stato per 2001 Odissea nello spazio. Anche questo film è attuale, se si pensa che si parla anche di intelligenza artificiale,
sì,
che è un argomento che noi stiamo affrontando anche adesso, no?
Uh-huh, sì.
Ormai è di, diciamo, è di coscienza comune che sta arrivando un'altra rivoluzione digitale,
sì,
con l'intelligenza artificiale.
Uh-huh.
Qui abbiamo il ben noto HAL, il computer che dialoga con,
sì,
gli astronauti, uh-huh, e che poi a un certo punto del film addirittura si ribella,
uh-huh,
perciò viene manomesso da uno degli astronauti rimasti in vita,
sì,
nella navicella. Che,
okay,
dire?
Vai, dimmi.
Allora, che dire? Io avevo 6 anni quando ho visto questo film, e mi ci portarono mio padre e mia madre,
uh-huh,
nel 1968, e rimasi folgorato da queste immagini. 2 ore e mezza di film che praticamente sono quasi senza una trama continuativa,
sì,
o almeno se ne intrecciano almeno 2 o 3 di trame all'interno del film.
Uh-huh.
Per un bambino di 6 anni era un po' difficile, diciamo, percepire il senso, ma visivamente era sicuramente un'esperienza unica.
Uh-huh. Ok. Allora, io direi di ricordare ai nostri amici, perché, come si dice, ripetere giova, che abbiamo un nostro profilo Instagram su cui potete vedere anteprime, potete vedere backstage, backstage, e potete anche rivedere un po' le puntate, ma le puntate ve le riascoltate, ve le ritrovate anche sul sito, va bene? Quindi la pagina è radiocri.avezzano, ok? E poi chiaramente il sito thecreativecross.net/radiocri, perché ricordiamolo che all'interno di questo grande altro progetto prossimamente avremo chiaramente un sito nuovo, ma con indirizzo nuovo, ma ci sarà tempo per dirlo, ci sarà tempo per ricordarlo e per parlarne anche, insomma, a suo tempo. Allora, Stefano, io vorrei andare a un po' ritroso, e ho qui davanti alcuni messaggi, così diamo anche,
sì,
modo a, se li trovo, eccoli qua, ai nostri ascoltatori, di avere qualche risposta. Sono tanti, si ringrazia sempre tutti, ma
okay,
si risponde a un paio, insomma,
sì,
poi il resto si vedrà. Io vorrei cogliere subito quello che Il numero 5, vabbè, che è segnato come 5, di Luca, dice: ciao, bellissima puntata, la prossima volta potresti raccontare qualcosa di più su 2001 Odissea nello spazio, intanto per rientrare nell'argomento di oggi, magari su come ha lavorato agli effetti speciali, visto che era il 1968.
La lavorazione del film diciamo è durata 4 anni, e per inventare di sana pianta un qualcosa che prima non c'era. E, ancora oggi viene studiato 2001 Odissea nello spazio, e c'è un libro che tratta proprio di questo film, di Filippo Ulivieri, che mette, diciamo, insieme l'esperienza di Stanley Kubrick e quella di Arthur Clarke, che era l'autore del libro da cui è stato tratto 2001 Odissea nello spazio.
Sì.
Colgo anche l'occasione per diciamo segnalare che esiste su internet un sito che si chiama Archivio Kubrick. Su questo archivio potete trovare tantissimo materiale, è un sito fatto molto bene. Potete trovare tantissimo materiale su Stanley Kubrick, cioè addirittura dalle interviste, che tra l'altro ho scoperto che lui ha rilasciato già all'età di 17 anni, perché qualcuno si era accorto di questo fenomeno, cioè un ragazzetto di 17 anni che lavorava per una rivista prestigiosa come Look e faceva fotografie a quanto sembra meravigliose. Queste fotografie, tra le altre cose, una parte di queste fotografie sono state, diciamo, messe in mostra qualche anno fa anche qui in Italia, in una mostra che si chiamava Through a Different Lens, Stanley Kubrick, durò dall'ottobre del 2021 al gennaio del 2022, con le foto di Kubrick, e racconta gli esordi di un fotografo dilettante di 17 anni del Bronx, che sarebbe poi diventato uno dei registi più importanti del XX secolo. Le foto sono state scattate durante l'impiego di Kubrick alla rivista Look tra il 1945 e il 1950. Allora, per avere informazioni più dettagliate, appunto, io vi invito a vedere questo archivio e magari a leggere anche questo libro.
Ok. Allora, io manderei intanto, Stefano, un po' di spot, qualcosa, e poi dopo ripartiamo con la seconda parte della nostra rubrica. Ok, allora, no, qui funziona tutto, perfetto. Allora, no, noi abbiamo passato poco fa un qualcosa che giustamente ricorda il fatto dell'alcol, che è un problema, ma per chi vede i nostri video, questo è tè. Ecco, no, ci tenevo a dirlo, perché uno dice, sai, vai di vin bianco o cose simili, whisky, no, è tè. Come quando nei film, non so, poi te mi correggerai se mi sbaglio, che spesso quando si vede la scena del whisky così, invece tè. Beh, cose simili.
Sicuramente è così.
Ma io ti volevo domandare una cosa.
A meno che qualche attore preferisce, vuole qualcos'altro.
Però vedevo tempo fa uno special, qualcosa che riguardava un po' i backstage, specialmente quando anche mangiano, delle cose, la scena va ripetuta tante volte e spesso sputano.
Penso proprio di sì.
Vabbè, allora, si parlava di Kubrick, quindi seconda parte della nostra rubrica, cioè della tua rubrica, io co-conduco, ma la rubrica la conduci te. E mi veniva in mente una bischerata, così. Si parla molto spesso del fatto che l'allunaggio non sia stato effettivamente, no, cioè che noi esseri umani non ci siamo andati, ma sia stato Kubrick a girarlo e tutto è stato mandato in onda poi. Tu che ne pensi?
Sì, questa è una leggenda metropolitana, sì. Esistono tanti riferimenti simbolici, sì. A quanto pare su Shining,
sì.
Sembra che dal maglioncino che indossa il bambino al numero di stanza che sta nel corridoio che viene aperta, insomma tutta una serie di cose dovrebbero riportare a questa situazione del finto allunaggio.
E voi che ne pensate?
Voi che ne pensate? Non si può ipotizzare tutto, il contrario di tutto, io penso, quando
sì.
Escono fuori delle leggende metropolitane, insomma.
Beh, però se l'avesse, ipotizziamo, girato, cioè realizzato Kubrick, l'ha fatto bene, perché ci hanno creduto tutti.
Sì, cioè, alla fine... cioè, voglio dire, in definitiva è stata un'esperienza visiva,
sì.
Quella dell'uomo sulla luna, nel senso che sì, fanno partire un razzo, ok, e poi comunque allo spettatore non arriva niente di concreto, soltanto delle immagini televisive, no?
Sì.
Per cui in questo senso c'è la possibilità che, se uno voleva farla diventare soltanto un'esperienza cinematografica invece che reale, l'avrebbe potuto fare, insomma.
Sì,
potenzialmente,
sì.
Diciamo, la cosa non è così peregrina.
Ecco, allora guarda, ti butto là un altro messaggio e si parla di un altro grande cult di Kubrick, Arancia Meccanica.
Sì.
Federica diceva puntata top, mi piacerebbe una prossima puntata dedicata a Arancia Meccanica. Ho sempre voluto capire se il film è così violento o ha un messaggio più profondo. Poi ne parleremo magari nelle prossime.
Sì, insomma. Magari ne parleremo nelle prossime. Diciamo che Arancia Meccanica non parla solo di violenza.
Sì.
Che quella riguarda un po' la prima parte del film, uh-huh. E c'è anche la seconda parte del film che parla praticamente di quanto uno Stato possa spingersi nella repressione senza diventare di fatto un regime oppressivo.
Sì.
Sono due aspetti comunque sempre di un aspetto basso, diciamo, di un mondo basso, uh-huh. Degli esseri umani,
sì,
che
sì.
C'è, esiste, e anche questo, diciamo, siamo spettatori attuali di quanto sta
sì.
Accadendo in questo senso, la guerra, l'oppressione, perciò, ripeto, è una visione non ottimista della vita, ma di fatto è una visione che purtroppo ha degli riscontri concreti nella realtà.
Sì, bene, bene. Ok, andiamo avanti con qualcosa che vedo che c'hai tutto preparato.
Sì, sì.
Ok,
niente, diciamo che questi 13 film non sono tanti nell'arco di questi 40 e passa anni,
uh-huh.
Diciamo che il tempo di pausa per Kubrick tra un film e l'altro aumenta sempre di più,
sì.
Considerando che 2001 Odissea nello spazio è del 68, poi bisogna aspettare 3 anni per Arancia Meccanica del 71,
uh-huh.
4 anni per Barry Lyndon,
uh-huh.
5 anni per Shining nel 1980, 7 anni per Full Metal Jacket del uh-huh. 1987,
sì.
E poi ben 12 anni per Eyes Wide Shut del 1999.
Che quello alla fine è stato l'ultimo, l'ultima perla, diciamo.
Sì, è stato l'ultimo capolavoro, secondo me.
Sì. È stato molto criticato, mi sembra, all'inizio.
Ma diciamo che perché è pieno, è sicuramente pieno di simboli,
sì.
Il film è tratto da praticamente uno scritto di Arthur Schnitzler, uh-huh. Doppio sogno era,
sì.
Con diciamo due divi del cinema, Tom Cruise e Nicole Kidman,
sì.
Che hanno poi raccontato come la maniacalità di Kubrick nel dover girare delle scene portava, sì, sì, addirittura per attraversare una porta, diciamo, portava e entrare dentro una stanza dove c'era un biliardo, diciamo,
sì.
Questa scena l'hanno ripetuta per una settimana intera di lavorazione. Se qualcuno, ecco, dice ma era ossessivo, sì, a quanto pare lo era, ricercava una dimensione visiva,
sì,
di interpretazione più alta possibile,
mm-hmm.
Essendo lui stato un fotografo e diciamo un giocatore di scacchi, diciamo.
Era un po' maniacale.
Era maniacale in questo senso, c'era quasi, come dire, una trama matematica,
uh-huh,
in questi film. E questo gioco Kubrick lo sa fare bene, di dare una forma e un contenuto molto alto,
uh-huh.
E sicuramente, diciamo, ad esempio su Barry Lyndon,
uh-huh,
sappiamo che lui si fece dare un obiettivo costruito per dei satelliti dalla NASA,
uh-huh,
un obiettivo con una luminosità non normale degli obiettivi anche professionali, dovette usare delle cineprese particolari,
uh-huh,
per realizzare ad esempio dei quadri,
sì.
Barry Lyndon, ambientato nel Settecento, questi quadri praticamente bisognava realizzarli con la luce diurna normale,
uh-huh,
e la sera con la luce delle candele.
Okay.
Qualcuno ha detto che Barry Lyndon è il più bel film girato nel Settecento,
uh-huh,
in questo senso.
Sì,
no?
Sì. Beh, però devo dire che, insomma, contestato, criticato, apprezzato e quant'altro, però c'è chi dice l'importante è non essere ignorati, no? Alla fine... anche Kubrick era, diciamo così, un artista della pellicola, del cinema, quindi credo che l'obiettivo su, passatemi la battuta, il gioco di parole, il suo obiettivo era quello, cioè alla fine di farsi conoscere, farsi apprezzare e trasmettere quello, anche quello che aveva, insomma, ci è riuscito, insomma.
Sì, ci è riuscito, anche se lui ad un certo punto della vita decide di trasferirsi dagli Stati Uniti in Inghilterra e,
sì,
praticamente mettere su famiglia in Inghilterra,
mm-hmm,
diciamo,
sì,
in una villa nella campagna londinese.
Mm-hmm.
E considerando ad esempio il discorso delle polemiche, le polemiche che ci furono per il film Arancia Meccanica del,
beh,
1971,
sì,
e le emulazioni purtroppo che ci furono,
sì,
ci furono anche dei casi di violenza che sembravano proprio emulare quelli descritti nel film.
Mm-hmm.
E caso unico nella storia della cinematografia, Stanley Kubrick riuscì a far ritirare il film dalle sale, cosa che
era anche contro il suo,
non è mai successa diciamo nelle major americane,
sì,
perché proprio stava diventando anche pericolosa la cosa, aveva, mm-hmm, ricevuto anche minacce di morte. In questo senso.
Però questa volta ci fa capire forse quanto la l'essere umano sia, tra virgolette, ma come si dice, influenzabile, no? Cioè, è un film,
certo.
Però insomma, vabbè.
Kubrick nell'arco degli anni si rinchiude sempre di più nella sua villa, castello, dove ha tutto, perché è lì che monta i film e in un certo senso è lì che porta avanti, come dire, la produzione amministrativa anche dei film. Lui curava praticamente tutto, anche i trailer addirittura.
Casa e bottega, no?
Esattamente, casa e bottega. Quello che si può ipotizzare,
sì,
di questi periodi sempre più lunghi tra un film e l'altro, e c'è anche un discorso che legato all'età. Lui muore, diciamo, giovane, a 70 anni,
sì,
proprio alla fine del montaggio. Il montaggio di Eyes Wide Shut non era finito quando lui improvvisamente muore. Se uno vuole avere un'idea un po' di Stanley Kubrick negli ultimi anni, appunto, vi invito a leggere il libro Stanley Kubrick e me, di Emilio D'Alessandro e Filippo Olivieri, dove si descrive un uomo che completamente si dedica alla realizzazione della sua opera, addirittura lavora 24 ore su 24. C'è un episodio.
Sì.
Lui faceva scattare molte fotografie, anche soltanto per avere un'idea di come dovesse essere un cancello.
Sì.
Una sera con Emilio D'Alessandro vanno sempre nella campagna londinese a scattare fotografie, e con un freddo intenso lui esce praticamente dalla macchina e si mette a guardare questa location dove c'è una villa con un cancello particolare.
Sì.
Il freddo era talmente intenso che Emilio D'Alessandro gli sconsigliava di uscire dalla macchina, invece lui lo ha fatto lo stesso. Dopodiché ha proseguito a lavorare in maniera intensa per 24 ore. Alla fine non ha retto, insomma, il cuore non ha retto, ed è morto prima, appunto, della fine delle riprese, della fine del montaggio di Eyes Wide Shut.
Ok. Allora, bene, io intanto mandiamo intanto uno spot che ci abbiamo pronto, così facciamo una piccola pausa e poi ci risentiamo per i saluti. Ok, ci siamo. Ok, ultimi due minuti della puntata anche per oggi. Beh, devo dire è stata una bella puntata, bella ricca di tanti argomenti, di tante cose, Stefano. Quindi spero che i nostri ascoltatori abbiano recepito, insomma. Poi tu mi dicevi di questo, io vorrei anche ribadirla la cosa di questo sito, di questo portale che tu mi dicevi, dove c'è veramente molto materiale su Kubrick.
Sì, sì, sì. Archivio Kubrick,
ecco,
si chiama.
Così appunto anche i nostri ascoltatori che sono appassionati, che cercano, che chiedono, chiedete a loro anche. Ok, e ti lascio la parola per l'ultimo minuto della trasmissione.
Sì, io personalmente credo che un po' l'eredità di Kubrick è stata raccolta da un regista, e un regista importante, ma non vi dirò il nome perché voglio fare un gioco con
un gioco,
gli ascoltatori. Chi è questo regista che in parte ha raccolto l'eredità di Stanley Kubrick,
okay,
che è ancora vivente.
Mm-hmm. Ci puoi dare qualche indizio? O gli puoi dare qualche indizio?
Beh, l'indizio è che ha realizzato dei film che, come Kubrick, hanno cambiato mm-hmm. il cinema. È un, ripeto, è un regista vivente.
Ok. Quindi ragazzi, chi fra voi è appassionato, e da quello che vediamo e sentiamo e leggiamo ci sono appassionati di film, provateci, cimentiamoci in questa cosa, mi cimenterò anch'io, vediamo un po' quello che verrà fuori. E il, quello che indovina vince un premio che non so cos'è, però vabbè, un saluto da noi, vai, ok. Ragazzi, e allora Stefano, io intanto ti saluto, ti ringrazio, e fra poco intanto diciamolo che la puntata sarà già disponibile nella sezione podcast, nella sezione non stop, e per chi vuole radiocri.avezzano su Instagram ci può sentire, vedere e insomma scoprire un po' di cose di noi.
Un salutone a tutti i radioascoltatori.
Ciao ciao.